If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Track and Field.
Oh, un classicone arcade. Abbiamo ospiti anche oggi in questa puntata pari, ma prima di cominciare ci teniamo a ringraziare i nostri mecenate, chi ci supporta sulla piattaforma Ko-fi, che si sta arricchendo anche con qualche gadget nuovo, quindi andate su enciclopediadeivideogiochi.it se volete saperne di più, cliccate sul tastone supporta questo canale e ringraziamo i nostri mecenate che ci danno modo di continuare a ampliare questo progetto, tutta quanta la parte tecnica migliorata, possiamo arricchire anche il nostro Eddie Vault, lo studio di registrazione che abbiamo grazie a voi e anche grazie ai nostri sforzi e olio di gomito con cui abbiamo montato mobili e tutto qua. Eccoci qui con l'elenco aggiornato visto che è inizio aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanax Abadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. Quindi grazie veramente tanto a Dark, Coach, Erschmidt, Sukhoi47, El Nick, Stormbringer, Grey Fox, Nikius, Shiny, Bario, Stefano Zera, Mappo Gamer, Betelux, Sibis, Crisop e Rita Levi Mortal Kombat, che è il nome più epico del mondo, a Rick Hunter, Groldon, Kazim, Lobby Frontali, Vanak, Dichan e Zazzi e Cry King, a cui è dedicata la puntata di IDDQD che ascolterete se siete appunto su questa piattaforma speciale.
E sempre su enciclopediadevideogiochi.it trovate il link per lasciarci anche la vostra voce, non solo i vostri soldi e le vostre birre che ci alimentano durante le fatiche dell'enciclopedia, ma anche con la vostra voce potete contribuire ai vari episodi che sono già usciti e anche in questo caso l'episodio che uscirà, che starete sentendo in questo momento, quello di Track and Field. Se avrete poi delle aggiunte, delle note tecniche, degli aneddoti che vorrete condividere con noi, potete farlo appunto lasciandoci il vostro vocale che poi verrà aggiunto all'episodio stesso, quindi ogni episodio diventa sempre più folto, sempre più ricco, sempre anche grazie a voi.
E oggi abbiamo un ospite, un ritorno di un gruppo, in realtà abbiamo già avuto un membro di questo gruppo dei Mame Retro Avenger, diamo il benvenuto a Dago, bentornato e benvenuto anzi.
Buonasera a tutti ragazzi. ragazzi.
Noi ti ringraziamo di essere qui con noi a scrivere una nuova pagina dell'enciclopedia dei videogiochi. In questo caso la scelta è un po' particolare, essendo un arcade molto atipico, se vogliamo dire, tra i giochi che abbiamo trattato finora nell'enciclopedia dei videogiochi. Cosa ti ha spinto a voler parlare di questo Track and Field?
Mi ha spinto il fatto che sia un gioco che era, nasce in modo, come avete detto voi, in modo molto particolare ed aveva delle particolarità enormi per l'epoca che fu. Parliamo del 1983 e questo era il primo gioco dove di fatto si smanettava fisicamente. Konami con questo gioco qua è riuscita assolutamente nell'intento di simulare lo sforzo atletico, perché molti guardano il videogioco in quanto tale ma non si rendono conto. E qua oggi, se lo dovessimo trattare nel 2023, cioè, avremmo probabilmente coach, avremmo palestre, avremmo, cioè, i giocatori professionisti di questo gioco sarebbero assolutamente delle persone trainate, che avevano un personal trainer, perché di fatto è una cosa che, se la fai a livello professionistico, lo sforzo è enorme, credetemi.
Possiamo definirlo il primo e-sport?
Assolutamente sì. Non era realizzato in quanto tale, ma sì, poteva essere tranquillamente il primo e-sport della storia del videogioco.
Prima ancora del CrossFit c'era il track and field.
Sì, assolutamente sì. Insomma, si parla di 40 anni fa, parliamo del 1983, signori, ed è stato amore a prima vista per quello che mi riguarda, era veramente bello.
Io personalmente non avevo mai visto il cabinato di Track and Field, ci è capitato di vederlo la prima volta che siamo andati da Arcade Story ad Arzignano, al posto dove ha i vari cabinati, e abbiamo visto
dal buon Antonio Nati, sì, certo, dal buon,
esatto,
Antonio Nati,
dal buon Antonio, con quello che era il cabinato con la trackball sotto, quindi probabilmente già una versione un po' più avanzata del gioco, e c'era gente che smanettava proprio su quel cabinato in quel momento lì, e ci siamo divertiti tantissimo a vedere qualcosa di diverso. Ecco, era uno di quei giochi che aveva proprio un feel diverso, quasi la stessa cosa l'ho rivista poi, stiamo parlando comunque di salti generazionali più avanti, quando è stato introdotto il Dance Dance Revolution, che ti dava questa modalità di gioco completamente diverse, che ti faceva sudare, e quindi era proprio il momento diverso da tutto quanto il resto della sala giochi, così un po' come è stato quando sono arrivati i primi che ne so, Virtua Racing, i vari Daytona USA,
sì,
che avevi questi controller un po' diversi. Track and Field diciamo che è molto più anziano, appunto perché stiamo parlando di 40 anni fa, degli anni 80, però iconico.
Assolutamente sì. Citando Dance Dance Revolution mi è fatto venire in mente proprio in quel periodo lì, ecco, nei primi anni 90 nascevano davvero le community, in questo caso offline, perché erano gruppi di gente che andava in palestra, che andavano in giro per le sale di tutta Italia facendo spettacoli dedicati sul Dance Dance Revolution, facevano coreografie in due da soli, era veramente una cosa bellissima, magliette dedicate, cioè, forse c'era già i primi siti, secondo me le prime community con il forum allora ancora.
Ritornando un attimo su Track and Field, io invece mi ricordo la mia prima esperienza non nei cabinati, appunto perché l'abbiamo rivisto solo dopo, è stato però nelle conversioni, mi ricordo per Commodore 64, perché e lo trovo l'analogia, dove nei cabinati, nelle sale giochi spendevi le monetine, quindi avevi il mangia moneta appunto per giocare a questi giochi. Dal mio punto di vista invece col Commodore 64 era spendere soldi per comprare i joystick, perché anche lì bisognava smanettare tantissimo appunto nelle direzioni destra e sinistra del tasto fuoco, che con questi giochi qua era proprio la morte sua. Si spaccavano dopo pochissimo, presi soprattutto dall'agonismo anche tra bici, quindi questa è stata la mia esperienza. Io direi adesso di ascoltarci una delle tracce della colonna sonora, quindi indossiamo i nostri pantaloncini, le nostre braghette da palestra preferite e la fascia antisudore ovviamente, e prepariamoci a parlare di questo Track and Field. Il gioco di oggi è Track and Field, un gioco del 1983 sviluppato e pubblicato da Konami, ed è ovviamente un gioco sportivo uscito, come detto, per sistemi arcade con i cabinati. È stato fatto il porting per numerose console casalinghe proprio dell'epoca, citando l'MSX, l'Nintendo 64, il Commodore 64, che ho già detto, e anche versioni del ZX Spectrum. Ci sono appunto un sacco di conversioni che sono state fatte a traino del grande successo di questo gioco. Per quanto sia molto semplice semplice, se vogliamo dire il gameplay. Questo gioco è un gioco fondamentale per la rinascita di un certo tipo di videogioco, quello sportivo, perché nell'anno di uscita, qua fatto storico, andavano molto di più gli arcade, quelli action, quelli classici, sempre per la high score, però un po' più movimentati. In questo caso Track and Field, non che non fosse movimentato, ma la tematica di uno sportivo, di un gioco di sport, era un po' atipico per l'epoca, quindi ha il grande merito di aver rilanciato con questa prima uscita un po' il genere degli sportivi.
Esattamente, e non solo, perché in quel periodo lì negli arcade andavano molto in mass game, maze games, quindi tipo Amidar, Pac-Man, Crazy Crush Roller, giochi tutti, quasi tutti molto simili, a parte qualche eccezione tipo Qbert e altri, però Track and Field fu proprio un game changer, come si dice oggi, perché appunto alimentava la sfida fra amici. Io ho cominciato a giocarci in quelli che si chiamavano tabletop, vale a dire ai mobili a quattro giocatori, fu la mia primissima esperienza diretta, e dove ci cominciamo a sfidare al baretto, al classico baretto di periferia dove abitavamo da ragazzini, e da quel giorno non abbiamo mai smesso, e credo che anche negli States avesse lo stesso effetto, per cui è stato bello, ha fatto una rivoluzione esagerata.
Sì, tra l'altro è molto interessante dal punto di vista americano, perché l'83 è proprio l'anno dove si è vissuta la crisi dei videogiochi, le console che erano veramente saturate il mercato, però la parte arcade continuava a vivere, no? Quindi c'era tanto la cultura dell'arcade proprio in quel periodo. L'83 è anche l'anno in cui esce Dragon Slayer, ne abbiamo parlato recentemente, ed era il gioco che, se lo trovavi in sala giochi, era in mezzo al nulla, un altro game changer, ma era proprio un outsider più che un game changer, cioè proprio lo vedevi che era diverso tutto.
Sì, quanto era un'attrattiva molto forte quella lì.
Esatto, e molto spesso spenta per farti giocare agli altri giochi, perché sennò erano tutti là
e non guardavano il resto. E purtroppo, infatti, mi fa una piccola parentesi, nel nostro paese in quegli anni lì non c'era una grande cultura dal punto di vista del noleggio, dal punto di vista di chi gli arcade li gestiva, non il gestore della sala, ma chi noleggiava i giochi, ma questo è ancora un altro discorso, per cui potremmo andare oltre. Ad ogni modo, sì, Dragon Slayer, poi non a caso la SIDAM fece il mobile per un doppio schermo,
apposta.
Per il pubblico di Dragon Slayer, proprio perché era davvero un'attrattiva esagerata. Purtroppo si rompeva spesso, aveva il grosso difetto del lettore del disco laser, che sporcandosi un po' si rompeva ogni 3x2, mentre invece il caro vecchio Track and Field resisteva nonostante tutto alle carezze di giocatori, sia occasionali sia professionisti, e in qualche modo ha continuato ad essere una grande attrattiva per le sale dell'epoca. Poi sì, si spezzavano i joystick anche in sala, hai voglia?
Esatto, infatti documentandomi per questo gioco qua, sono andato a spulciarmi un po' di commenti sotto i video, nei forum, che ne parlavano, e se ne sentono davvero di tutti i colori, tutti i modi in cui sono stati utilizzati, sono stati ottimizzati anche oggetti da fuori, tipo ad esempio per non farsi male c'era chi usava gli accendini, chi usava i righelli, usando la loro il fatto che si piegassero e quindi facessero un po' da molla, combinandoli insieme dava la pressione dei tasti molto veloce, e quindi tutti questi scabotage un po' da nerd appunto, perché quella era la cultura che stava dietro a questi giochi, quindi tutti gli scabotage per ottimizzare al meglio le prestazioni in Track and Field, che però ovviamente a discapito dei pulsanti stessi, che come succedeva, come abbiamo detto, si rompevano spesso, quindi la manutenzione dei cabinati era molto esosa, e quindi si è optato poi sia per la versione trackball, ma anche in Italia sui cabinati italiani, e si vedevano anche i primi joystick, direttamente joystick, quindi cambiava il movimento di gioco da fare, i comandi, per cercare, probabilmente perché costavano anche di meno, cercare modi nuovi per tenere in vita non tanto il gioco, perché era molto seguito, ma proprio i cabinati su cui giocarci.
Ma non solo, infatti ci sarei arrivato, perché questo è un paragrafo da tenere a parte, il fatto della comanderia, anche qua Track and Field è stato il gioco più controverso di tutti, proprio per il discorso della comanderia. In America veniva distribuito da Century, Konami Century, e aveva due tipi di comanderie diverse, quindi i pulsanti e le trackball in Italia non sono mai viste, i pulsanti c'erano all'inizio, poi vengono sostituiti praticamente da tutti con i joystick, proprio il discorso hai detto te, quindi per i costi alti di manutenzione. Chiaramente chi imparava a giocare su una versione disdegnava l'altra, nel senso che se tu imparavi a correre forte col joystick automaticamente non vincevi, che il tuo modo di fare era assolutamente superiore, e con i pulsanti non saresti mai riuscito a trovare il giusto feeling per giocare a alti livelli. Per cui insomma, tanta gente. Io con i pulsanti dicevi il regalo. Io ho visto gente usare ditali da cucito, signori, per evitare di rompersi le unghie sui tasti. Ditali da cucito.
Beh, ma infatti, io sono d'accordo su questi escamotage da snobbare gli altri metodi, perché giustamente dopo essersi fatti venire i calli su tutte le dita, vedere quelli che invece non avevano i calli ma il tunnel carpale, non potendo avere entrambe le cose, diciamo, no, il mio modo è quello migliore.
erano dei punti di vista. Ad ogni modo, questo gioco ha in qualsiasi caso spopolò nelle sale praticamente di tutto il mondo, e si cominciò a poi cominciarono a, chiaramente, come tutti i giochi di quelle poli, stiamo parlando di un'era in cui non esisteva YouTube, non era neanche nei pensieri del suo creatore, per cui le leggende si perdevano nell'aereo. Di conseguenza c'era gente: ah, io ho visto tizio che faceva 10 metri al salto lungo, che ha saltato 2,80 metri al salto, cioè, solite robe che poi ovviamente non potevano mai venire concretizzate. In realtà il gioco dei limiti ce l'ha, si possono raggiungere in vari modi, giocando quello per forza, affinando le tecniche in un modo particolare, per cui a un certo punto il gioco raggiunge il fondo scala e non può andare oltre umanamente. Poi oggi siamo nell'epoca in cui esistono le cheat, in cui esistono gli oscilloscopi, in cui esistono mille esistono programmi che corrono al posto tuo, che adesso con gli emulatori puoi usare il software che simulano la corsa. A parte, c'è anche il tasto run like a hell sul MAME, per esempio, c'è proprio una funzione, però quella magari serve per vedere, infatti con quella si possono vedere i limiti del gioco stesso, ma giocarci normalmente era un'altra storia, proprio il senso della sfida.
A proposito proprio di competizione, di sfida, è uno di quei giochi che, appunto, essendo in sala giochi, essendo con questi record da battere, anzi tempi e velocità, insomma dipende da quello che stiamo andando a giocare, c'era una grossa competizione tra giocatori, la possibilità di giocare fino a 4 persone, particolarità il fatto che il giocatore 1 fosse a destra anziché a sinistra come al solito, un attimo, probabilmente semplicemente perché è un cabinato giapponese, quindi arriva insomma in una maniera un po' diversa, però molto interessante perché ci sono delle competizioni, le prime competizioni, prima abbiamo parlato di un po' l'e-sport, perché c'erano delle competizioni, anzi per tanto tempo il Guinness dei primati l'ha messo all'interno del proprio libro, perché era la competizione con più giocatori fino al 2016, è stata proprio su track and field, quindi molto interessante come sia stato inserito in questa maniera. E con solo 6 giochi, mini giochi diciamo, che ci sono all'interno, ha ispirato tutta una generazione di competizioni e tanto altro. Noi ci ricordiamo ad esempio alcuni giochi che riguardavano le Olimpiadi o l'atletica leggera, che sono effettivamente, hanno quel sistema di comandi, no? Da smanettare, lì avevi proprio il joystick con un tasto, quindi ci ricordiamo molto giochi che utilizzano questo tipo di comandi. E se uno va a vedere anche un Londra 2012, che ce l'avevamo su ce l'abbiamo qua su Xbox,
sì, sì, sì. Certo,
360,
certo.
È praticamente la stessa cosa, il comando. Si è affinata un po' la grafica, sì, ovviamente, sì, sì. Però il sistema di comandi è più o meno sempre quello.
Sì, lo trovo, il fatto che comunque sia un sistema che porta insieme da casual gamer, però familiare, come un party game. Infatti anche con la Switch, il fatto che alcuni giochi usino ancora molto, e anche lo stesso VR usino molto il movimento del corpo proprio per il gameplay, mi piace pensare che questo Track and Field abbia lanciato un po' questo modo, e che effettivamente è la riprova che è un metodo che, nonostante sia principalmente molto semplice, molto basilare, sia comunque rimasto nel tempo come ispirazione di tantissimi giochi anche molto moderni. La cosa particolare è che comunque, essendo un gioco dell'83, la tecnologia era quella che era, non siamo ancora a livelli eccelsi, e appunto questo si vede nel fatto che si può sì giocare in 4, ma non contemporaneamente, e quindi c'erano solo 2 postazioni degli arcade, e in alcuni giochi non potevi neanche fare contemporaneamente, ma dovevi fare il giocatore 1 e poi il giocatore 2, ad esempio nei lanci, perché non era implementata la questione del giocare contemporaneamente. È una cosa particolare, però tutti questi escamotage, come abbiamo detto, sia per il gameplay che per la costruzione degli arcade, ma anche solo di permettere a più persone di giocarci il più possibile, fa questo track and field ha proprio di partenza la spinta giusta da parte dei programmatori, che hanno avuto l'idea giusta.
Esattamente. Comunque le corse si facevano in contemporanea, magari sul mobile a 4 giocatori, 100 metri, facevi player 1 versus player 2 e poi player 3 versus player 4. Quindi almeno le corse si facevano era una sfida diretta, solo quelle, perché gli lanci e salti no, però le corse si facevano in maniera diretta. Ma e poi dopo c'è stata l'implementazione di tutto questo. La storia di questo sistema di comandi in realtà è molto più lunga, si arriva oltre, ma anche oltre il 2012. Se non vado errato, anche nell'ultimo gioco ufficiale delle Olimpiadi 2020 anche se non è più Konami, ancora si deve smanettare sul pad, per cui si parla di 3 anni fa, e si è modificato nel tempo, ha avuto qualche modifica per ovvi motivi, sono cambiati anche i comandi, però il concetto è sempre rimasto quello identico, e credetemi è veramente la chiave di volta di questo gioco qua. Io mi ricordo alcune partite fatte a New International Track and Field sul Nintendo DS online, c'erano delle partite incredibili, delle sfide bestiali, da sul DS, signori, io ne ho distrutti 2 di DS per giocare a quella roba lì, questo tanto per dire. Però cioè, la competizione c'è sempre stata, e credo che se dovessero fare ancora oggi nel 2023 un gioco simile con quella tipologia di comandi, riuscirebbero a fare lo stesso successo che hanno ancora oggi, che so, i picchiaduro con il loro settore.
È molto interessante parlare anche in maniera più aperta di quelli che sono gli sports game, perché i giochi che vengono fatti in questo periodo all'inizio degli anni 80 sono giochi di sport che sono il calcio, il baseball, il basket, il tennis. Ovviamente il primo gioco famoso è un porting di tennis praticamente, però sono tutti giochi a squadre con uno o più giocatori uno contro l'altro, e diciamo che lo schema di comandi è più o meno quello: hai un personaggino da muovere, una palla in gioco quasi sempre nella stragrande maggioranza, e quindi hanno ciascuno avuto un suo sviluppo. Ovviamente c'è anche il football americano, che è un'altra delle cose un po' particolari che ha tanto successo, e tantissimi giochi, uno potrebbe farci l'elenco e non finire più di tutti i giochi che sono usciti di un determinato sport. Invece poi ci sono giochi come track and field, e non solo, che prendono tante discipline e le mettono insieme, e quindi lo schema di controlli deve essere un po' multipurpose, cioè hai tante cose diverse da poter fare. L'abbiamo visto, lo vediamo qui, e lo vediamo sui giochi invernali soprattutto, quindi sci e tutta quella branca lì, quindi bob eccetera eccetera, vengono gestiti in una maniera un po' diversa, però si vede come sono accomunati da questo punto di vista. Quindi c'è proprio un problema di design, devo dire, perché dare 6 discipline, ciascuna con comandi totalmente diversi, sarebbe stato uno costoso dal punto di vista hardware, perché bisogna trovare qualcosa di molto diverso, avresti avuto un sacco di controller diversi, e due proprio di design, cioè di insegnare al giocatore in pochissimo tempo come si gioca un determinato gioco. Il fatto di riuscirci con 3 tasti, che poi sono appunto diventati la trackball oppure il joystick, è secondo me perfetto per arrivare a conclusione.
Assolutamente sì. Oltretutto non avresti incontrato il consenso delle persone, perché quando il gioco è troppo difficile al primo approccio, generalmente la maggior parte delle persone non ha voglia di sbattersi più di tanto, e quindi sarebbe stato un fiasco quasi sicuramente. Mentre invece in questo modo qua il gioco ha subito catturato chiunque, perché c'era il divertimento di sfidare l'amico, poi questa cosa qui dello smanettamento, che all'inizio uno ci rideva, poi magari lo prendevi un po' più sul serio e allora ti mettevi a smanettare, vedevi i mobili. Cioè io ricordo, uscendo fuori dal bar dove ero io, si vedeva da fuori sto mobile che tremava, sembrava ci fosse il terremoto, perché 4 persone giocavano, lo scuotevano brutalmente. Era un'esperienza così particolare, aneddoti che adesso vado ricordando mentre parlo, che questo gioco qua si è catturato una buona parte della mia esistenza, e sono molto contento di avergliela ceduta, detto fra noi. Ad ogni modo, comunque Track and Field comincia a diventare un gioco che mi prendeva proprio tempo e energie e tutto, e gli erano dedicate un sacco. Ci ho giocato un bel po', poi dopo ho cominciato a venire fuori i primi record, abbiamo cominciato e a quel punto lì cominciavi a cercare quello che all'inizio non sembrava, perché magari potevi diventare il più bravo del quartiere o del rione o della piccola saletta di periferia dove abitavo da ragazzino. Poi bastava spostarsi in centro città, la sala grande, dove già le cose cambiavano. Perché è normale, il mondo non era circoscritto al tuo piccolo quartiere dell'epoca.
Sembra quasi che parli di gang che si vanno a trovare per le sfide. Ti faccio una domanda proprio su questo: c'è una delle discipline che ti piace di più delle altre?
Quella che cattura più di tutti è quasi sempre 100 metri, perché in cuor mio so che esiste un limite, o mio o della macchina, il limite della macchina non si raggiunge mai, almeno non nei 100 metri. Io conosco i miei limiti, so più o meno dove posso arrivare, so di giocatori che sono arrivati molto più in alto, e quindi ogni partita cerchi sempre di andare oltre il tuo limite e vedere se riesci a raggiungere, anche soltanto a sfiorare quello del giocatore a cui stai pensando. Non sono molti i giocatori che eccellono sì in questo gioco qua. Credo che ormai siamo rimasti, anche per raggiunti sopraggiunti i limiti d'età, saremmo rimasti una decina, 15, a certi livelli intendo dire. Per cui insomma è sempre lì a provare. Poi sai che non ci puoi arrivare, invece delle volte dipendeva molto dal tuo stato di forma, dal tuo modo di approccio, se quel giorno lì eri portato o meno. Altro paradosso, questo riguarda soltanto me, ma penso riguarda soltanto me, perché io ricordo che performavo bene dopo almeno 2 ore di gioco, vale a dire. Siccome è una cosa molto muscolare, all'inizio è come un po' quando vai in palestra, cominci a fare il riscaldamento e poi dopo usi gli strumenti che più vuoi e magari le serie successive ti vengono meglio, se alzi pesi o se fai flessioni o quant'altro. Ecco, track and field era più o meno la stessa cosa. Dopo un paio d'ore sei bello caldo, almeno per quello mi riguarda, riuscivo a performare molto meglio. Era un paradosso, perché magari sembrava uno sembrava stanco, invece l'adrenalina era a 1000 in quel momento lì, era quando riuscivo a dare il meglio di me. In effetti le mie migliori prestazioni nell'arco della carriera le ho fatte sempre dopo almeno un paio d'ore di gioco abbondanti.
This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
Vuoi entrare a far parte dello staff dell'Enciclopedia dei Videogiochi? Abbiamo proprio bisogno di te. Manda una mail a questo indirizzo edvideogiochi@gmail.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
In mente questa preparazione per lo spunto ottimale, per la run ottimale, un po' come i montaggi alla Rocky, dove ci si allena forsennatamente. Probabilmente se cerchiamo ci sarà qualcuno che avrà fatto dei video dove fanno questi montaggi, ma solo con le dita, con gli elastici, a fare le prove per essere molto più bravi su track and field. La cosa... continuo a dire, è una cosa molto per quanto sia molto semplice il gioco, comunque vedi, ti appassiona per un concetto così semplice e effettivamente, come ci hai appena detto, ti appassiona e ti spinge a fare sempre di più. L'altra cosa che hai detto, che appunto sei partito dal tuo quartiere e poi man mano uscendo, ricorda un po' anche il cliché dei cartoni animati, dei fumetti, dove diventi il campione del tuo rione, del tuo quartiere, e poi esci nel mondo e quindi vai a fare la lega più grande, quindi con quelli sempre più forti. È un po' uno shonen manga dei videogiochi questo track and field, se vogliamo dirlo così. Però fa vedere il fatto anche che dopo anni che ci si giocano ancora, infatti se non sbaglio il record è stato fatto negli anni 2000, prima del 2020, cioè recentemente, negli anni scorsi. Questo vuol dire che questo gioco, nonostante sia invecchiato, perché ovviamente stiamo parlando dell'83, quindi sono 40 anni, ha ancora, nonostante la sua semplicità, un seguito pazzesco, e nonostante tutti i giochi che abbiamo già citato che usano come ispirazione track and field. Il fatto che venga giocato ancora l'originale, testamento di questo gioco, è un marchio a fuoco nel mondo dei videogiochi, proprio di questo gioco molto semplice.
Esattamente, perché poi in questo modo qua, cioè uno cercava in quel periodo lì, come hai giustamente detto tu, io cercavo sfide sempre più grandi, perché dove giocavo io ormai ero diventato troppo forte, però ripeto, era una cerchia molto ristretta. Quindi cercavo sfide sempre più, e in questo modo poi ho cominciato a uscire anche dalla mia città, ho cominciato a frequentare anche altre città molto più grandi, dove ho conosciuto altre persone. E paradossalmente è un po' il modo in cui sono nato in Marvel Retro Avengers, perché ho conosciuto gente lì e ho continuato poi in seguito anche con altri titoli a girare per l'Italia conoscendo altre persone che a tutt'oggi formano il gruppo di Marvel Retro Avengers, appunto. Per cui, come vedi, tante cose sono rimaste nel tempo. Track and field non smettevi mai, perché poi la preparazione, come giustamente dicevi prima, è un po' alla Rocky, è maniacale, perché per esempio i tempi di partenza, perché se vi ricordate bene, mi funziona, cioè l'omino poi si metteva sui blocchi, poi faceva on your mark, get set. Ecco, tra il get set e lo sparo, il tempo che passava più o meno era sempre lo stesso. Dico più o meno perché per la macchina era lo stesso, ma per il giocatore dovevi cercare di indovinare il tempo di partenza, e più preciso partivi e chiaramente più guadagnavi, ed è lì che, ed è lì che si riusciva a fare tempi migliori, perché se tu partivi male, nonostante fossi molto veloce, arrivavi in fondo e qualcosa perdevi sempre e ne eri conscio, quindi ricominciavi da capo, lo rifacevi un'altra volta e poi ancora e ancora e ancora. E arrivava l'ora di cena, era ancora lì, e meno male non c'erano i cellulari, perché sennò mia madre quanto mi avrebbe stressato. Ma questa è un'altra storia, per fortuna. E comunque, praticamente sì, chi ha giocato il titolo lì a un certo livello sicuramente ha fatto una preparazione tipo Rocky, o tipo un pugile, tipo un atleta. L'ho detto all'inizio, per giocare bene a questo titolo dovevi avere parvenze di atletica, e credetemi, io all'epoca non ne avevo, ma con questo gioco qui me lo sono assolutamente fatte, ed è stata una gran bella esperienza.
Ma non si invecchia mai quando si videogioca, secondo me, che è un ottimo passatempo, un ottimo sfogo anche, tra l'altro, che è molto figo per questo.
Ciao, sono Elisa del podcast Il Richiamo del Nerd e benvenuti al Limit Break. La domanda di oggi è: a quale Olimpiade fa riferimento il gioco nella sua versione italiana? La risposta a dopo la pausa. Prima della pausa vi avevo chiesto: a quale Olimpiade fa riferimento il gioco nella sua versione italiana? Se hai risposto le Olimpiadi di Los Angeles 1984, hai sbagliato. La risposta era Atlanta 1996, chiaro dal titolo piratato Atlant Olympic. Grazie per aver giocato.
A proposito hai parlato del fatto che c'è l'indovinare il tempo nei 100 metri, le altre discipline, appunto, così facciamo un attimo la carrellata, sono i 110 metri ostacoli, che è una...
110, stessa cosa, la parte era praticamente identica, la differenza c'era saltare gli ostacoli, il salto degli ostacoli era direttamente proporzionale a quanto eri veloce. Io ormai avevo raggiunto un livello e dovevo quasi premere il pulsante ripetutamente come uno shooting map.
Infatti lo guardi, noi abbiamo visto anche quelle che sono le tool assisted speedrun, che appunto con il programma che gioca per te, giusto per ridere di quello che riesci a fare la macchina contro se stessa, e vedi questi personaggi che praticamente non toccano mai terra ma volano da un ostacolo all'altro
senza neanche toccare terra, o al limite con un solo passo, mm-hmm. ma fanno dei tempi e poi dopo diventano praticamente impossibili. Però sì, diciamo che era facile scendere sotto i 10 secondi se diventavi bravo. Poi scendere sotto i 10 secondi faceva differenza se facevi 9,90 o se facevi 9,70, perché credetemi, quei 20 centesimi erano frutto di uno sforzo enorme.
Però vediamo che già nei 110 ostacoli introduciamo di più al terzo pulsante del gioco, non solo lo smanettare a destra e a sinistra, ma è il pulsante azione, che appunto nei 100 metri serve per spiccare il salto, ma poi viene usato anche nelle discipline successive. Ad esempio nel salto in lungo c'è sempre la questione della rincorsa, poi una volta azionato il tasto si va a selezionare il grado dell'inclinazione in cui spiccheremo il salto, quindi un'implementazione di questo nuovo tasto che servirà anche poi anche nel salto in alto, ad esempio, quindi la meccanica è simile, quindi con questi pochi tasti si aggiunge un po' la meccanica di quello, e me lo ricordo molto bene sempre dal Commodore 64, che forse era un po' più difficile perché lì, continuando a smanettare, dovendo premere il tasto fuoco che era sulla cloche, sul joystick, molto spesso si andava fuori tempo e quindi si commetteva fallo, perché è possibile anche questo, non va in automatico, non riusciamo in automatico a fare sempre tutti i salti perfetti, ma come nelle discipline reali, se usiamo il tasto, se saltiamo in ritardo, pestiamo la linea di limite e quindi commettiamo fallo, annullando di fatto la nostra prestazione.
E questo è perché i joystick del Commodore 64 venivano distrutti, anche perché non venivano soltanto smanettati, ma venivano picchiati brutalmente in cima sul tasto fuoco. Si cominciava a giocare bene a Hyper Olympic in casa dalla versione MSX, che quella lì già aveva, non con la tastiera ovviamente, ma con uno stick dedicato. C'era uno stick per giocare apposta Anzi, se non ricordo male, c'era addirittura una piccola plancia con i tre pulsanti dedicato con il logo di Trackenfield.
Sì, era sì, una versione particolare. C'è un controller fatto apposta. Tra l'altro, hai citato Hyper Olympic, che è effettivamente uno degli altri nomi che ha avuto questo gioco in Giappone e anche in Europa. Effettivamente è uscito con questo titolo. Abbiamo parlato del salto in lungo, c'è cioè il salto in alto, altra disciplina. Secondo me è stata sempre molto difficile, ma sarà che io sono una schiappa in questa specialità.
No, guarda, tu hai detto una cosa saggia prima, perché dice l'introduzione del terzo tasto. Il terzo tasto aveva ovviamente funzioni fondamentali, ma variava molto la cosa da una disciplina all'altra, perché per raggiungere risultati decenti bisognava sapere quanti gradi imporre al salto, oltre al fatto che la rincorsa cambiava. Io sto parlando della versione arcade, tanto per essere precisi, perché poi è chiaro, le versioni casalinghe non l'ho giocate tanto, ho giocato molto e solo in sala. Praticamente per esempio salto in lungo, parti la rincorsa, quando staccavi, se vi ricordate, premevi e uscivano i gradi. Se sbagliavi, premevi pochi gradi, il salto risultava basso. Se premevi troppo, risultava troppo alto e quindi corto. I gradi ottimali erano circa 42. La difficoltà stava nel premere e tenerlo premuto il tempo giusto. Ricordiamoci, lo stai facendo dopo aver smanettato, quindi la coordinazione in quel caso lì uno o ce l'ha e poi la può soltanto affinare, perché se non hai coordinazione a quel gioco lì non riuscirai mai. Per esempio, saltando qualche paletto, arrivando direttamente al salto in alto, il salto in alto era ancora diverso, perché andava premuto appena appena il tasto per far saltare il rovino perfettamente perpendicolare. Dopodiché bisognava dare i gradi premendo leggermente per fargli passare l'asticella, per cui la pressione del terzo tasto era una lavorazione molto particolare da una disciplina all'altra. Erano simili il giavellotto e il salto in lungo, perché bene o male la meccanica era la stessa, solo il salto lungo 42 gradi, il giavellotto si oscilla dai 42 ai 46 e si ottengono misure discrete. Paradosso è se al giavellotto correvi troppo forte, staccavi troppo preciso e davi gradi troppo precisi ed eri già al secondo o al terzo salto, paradossalmente il giavellotto superava la linea dei 100 metri e il tuo score si azzerava, perché dopo 100 metri il gioco non leggeva le tre cifre, quindi ti dava 11,0 metri, 8 metri, 11 metri, non ti dava il salto buono, dovevi fermarti prima dei 100.
Quindi i primi esempi come rompere il gioco proprio perché non ci si aspettava di fare così. Faccio una piccola battuta per il fatto che hai citato del fatto dello smanettare, quindi il senso di coordinazione, che dopo la fatica a premere i pulsanti ripetutamente, trovare il tempo giusto e la tempistica giusta per mollare il tasto per l'inclinazione, mi viene in mente, facendo sempre il parallelo con gli atleti veri, se messo un camminato del genere davanti, non so, a Carl Lewis o a Usain Bolt, magari possiamo flexare un pochino, possiamo far vedere che in questo caso siamo un po' meglio noi con le nostre ditine piuttosto che loro molto allenati.
Tra l'altro, un'altra cosa del giavellotto, il fatto che superi 100 metri è ovviamente un problema di hardware, perché appunto, anzi di software, scusate, che si riazzera, ma ha una traccia anche di vero, perché il giavellotto che viene fatto all'interno degli stadi non può andare oltre 100 metri, perché sennò esce dal campo. Ed è una cosa che tra l'altro è un bel aneddoto che potreste ricercare, perché c'è tutta una storia di quando è stato fatto un record e successivamente il giavellotto è stato appesantito in modo che tutti quanti i record stessero un po' più sotto, perché sennò veramente rischiavi di beccare i corridori mentre giravano intorno allo stadio.
Tenendo poi presente che nel tempo gli atleti e le modalità di allenamento erano cambiate tanto, per cui oggi un atleta giovane ben preparato è una macchina da guerra. Se gli metti in mano un giavellotto troppo leggero te lo spedisce davvero sulla luna, posso dire. Però a track and field la cosa è un po' diversa, perché poi dovete sapere che, per esempio, non so se ci avete mai fatto caso o se, perché questi sono dettagli che per buoni osservatori, la rincorsa che facevate al salto in lungo o al lancio del giavellotto era sempre la stessa. Voi vedevate in basso a destra correndo una cifra che dava 8 centimetri al secondo. Un buon corridore raggiungeva di base 1300, anche 1350, ma questi qui, specialmente al salto in lungo, se tu arrivavi vicino alla linea di battuta alla linea di stacco quando il mio saltava, il gioco ti dava una specie di bonus boost, in questo senso ti dava più 20 cm al secondo se la sfioravi la linea bianca, sto parlando, se sfioravi appena la linea bianca, 30 se la coprivi parzialmente e 50 se la coprivi tutta. Che significa? Se tu correvi a 1350 cm al secondo saltando precisamente sulla linea, dando i gradi giusti, saltavi a 1004 aveva un ulteriore boost e chiaramente facevi il salto migliore possibile, che al tempo era, si pensava fosse sui 971, perché i primi tempi mi ricordo facevano, poi è venuto fuori il centimetro in più che il 972. Il 972 è il limite massimo che la macchina concede a un giocatore umano, perché come ho detto prima, se usi le cheat è chiaro che puoi andare oltre. Però giocando a mano non puoi raggiungere nient'altro che quella.
Quindi i punti che si possono fare, bene o male, sono circoscritti nel massimo che ci si può fare nella prestazione ottimale. In questo caso però il gioco ti può far fare dei punti extra, non con la prestazione ottimale, ma con degli escamotage, degli easter egg, se vogliamo dire, le cose particolari che scopri senza guide, eccetera, li scopri un po' casualmente. Ce ne sono tanti disseminati nel gioco. Ad esempio quello che mi ricordo io è nei 100 metri. Se si arriva esattamente nello stesso tempo giocatore 1 e giocatore 2, saranno tutti e due in attesa appunto dei risultati, passerà un piccolo sprite che effettivamente porterà dei punti in più, 1000 punti o 2000 punti. Stessa cosa anche nel salto in alto, che se riusciremo a qualificarsi, perché oltre alla gara c'è anche la gara di qualifica per poter poi fare la gara effettiva, se riusciremo a qualificarci solamente al terzo salto, allora uscirà una talpa con dei punti. E quindi sono questi piccoli espedienti nascosti per far fare anche punti in più, quindi anche un po' la ricerca inizialmente casuale e poi man mano che immagino tra le riviste e anche solo le voci all'interno delle sale giochi, cercare l'escamotage di magari non essere il migliore performante, ma quello più bravo a trovare i segreti per fare comunque tanti punti.
Per ottenere quella talpa, che così la chiamavamo all'epoca e che penso che tutt'oggi si chiami così, da 1000 punti al salto in alto, dovevi qualificarti sì, ma utilizzando una sola possibilità, vale dire, eri obbligato a fare due foul prima di fare anche il primo salto, altrimenti quei 1000 punti non te li dava. Dovevi fare due foul, poi con la terza possibilità qualificarti dopo ai 2.35, mi sembra quella la base, e allora dopo ti avrebbe dato i 1000 punti, perché se lo facevi senza facendo tutti i salti normali non ti avrebbe dato nulla. Per quanto riguarda il punteggio invece la cosa è un pochino più contorta, più complicata, perché ti spiego. È vero che tu prendi 1000 punti se arrivi insieme al computer e o insieme al secondo giocatore. Generalmente quando si fa le sfide in doppio è tutto per divertimento e allora è divertente anche vedere uscire l'omino. Se tu stai giocando da solo per cercare di fare il record, far uscire l'omino da 1000 punti è deleterio, perché vuol dire che sei andato troppo piano. E a livello di score la cosa non inficia in negativo, invece in positivo. Mi spiego. Esempio, nei 100 metri ogni centesimo dà 30 punti. Quindi vuol dire che se voi fate una performance, diciamo 8 secondi, che voi fate i 100 metri in 8 secondi, il gioco ti accredita 17.000 punti. Lo score è fisso, quindi tu puoi già sapere in anteprima quanto fai. Puoi calcolare la base della tua partita in base a una tabella di score che io mi sono fatto negli anni, ho fatto dei calcoli. Un centesimo sono 30 punti, quindi 8 secondi da 17.000 punti, 7.99, 17.030 e così via, ok? Andando a scendere, chiaramente andando a salire l'effetto è contrario. Per cui, per far uscire l'omino da 1000 punti, si presume che, perché se vai forte il computer non ti raggiunge mai, devi per forza o rallentare o andare piano. Andando piano perdi quella manciata di punti che i 1000 punti dell'omino non compenserebbero. Quindi per i punti la cosa non sa da fare. Lo si fa in doppio se è una cosa, uno showcase, come si diceva oggi, se tu vuoi far vedere qualcosa in questo senso qua, altrimenti non serve. Stessa cosa per quanto riguarda, io ho qua sotto mano la tabella dei punti, che è un documento che tengo da anni e che ancora oggi ce l'ho funzionale. Per esempio il salto lungo, ogni centimetro sono 20 punti, quindi fare tre salti da 9.00 da 12.000 non ha senso. Il 9.72 da 13.440, quindi prenderesti 1.440 punti in più a guisa dei 1.000 che ti darebbe l'omino. Però dovresti fare tre salti performanti, è molto difficile, le possibilità sono scarsissime. Anche perché tenete presente che track and field o iperolimpica, al primo salto devi solo qualificarti, perché il primo salto non ti permette di andare più avanti di tanto. Non potresti mai fare il record. Lo fai sempre o dal secondo o dalla seconda o dalla terza possibilità. E credo che nonostante le pecche dell'hardware dell'epoca, era strutturato proprio in questo modo, cioè come se fosse un'olimpiade vera. Il primo salto lo fai per qualificarti, poi dopo tenti le tue performance, quindi sia il record personale o il record nazionale, quello mondiale, insomma, a seconda di chi si parla. ed è stato fatto un po' in questo modo qua.
E quindi vedete come Ago, che è un po' il clinico, che lui ha record e contro record, è riuscito a trasformare quella che è la sua esperienza appunto da sala giochi, che si divertiva, a farla diventare poi una roba molto bella, competitiva e alla ricerca di record. Il fatto che prima hai citato i Mame Retro Avengers, che vi siete conosciuti, avete creato questo gruppo che poi è diventato anche content creator, se vogliamo così dire, con gli stream, però è bellissima perché avete trasformato una cosa e vi siete conosciuti grazie al fatto che vi piacciono questo tipo di record.
Assolutamente sì, ci siamo conosciuti anche con Gemant, non so se lo sapete, ma Gemant è il più grosso ricercatore d'Italia per quanto riguarda trucchi, strategie e curiosità dei videogiochi da arcade. Lui ha fatto un lavoro esagerato, ma ci ha messo un'esistenza intera. E sul nostro sito, ora permettetemi un attimo pubblicità, sul nostro sito mamaretrovengers.com troverete un documento che parla di circa 800 titoli arcade, che poi si spazia dal 1986-87 fino alla fine degli anni 90, non solo con i punteggi massimi, con record mondiali per ogni categoria, ma anche con tutte le curiosità, trucchi, tutto ciò che concerne il videogioco in questione. Se a qualcuno interessa un titolo particolare da sala, in una fascia va dall'86 alla fine anni 90, lì ce lo trova e troverà tutte le informazioni che servono. Una cosa che facciamo noi come gruppo, ma cioè quello che sono gli MRA oggi è quello che fa la differenza. Noi ci faceva sapere tutto dei giochi che prendevamo, non mi interessava battere il gioco o finire il gioco e non con quanti credi, mi interessava sapere quanti. Un altro membro del nostro gruppo, cioè SK, le domande faceva, lui dice: quanti punti ci sono? Non quanti punti si può fare, lui ti diceva quanti punti ci sono e si metteva lì cercando di capire quanti punti ci fossero. Io la stessa cosa l'ho fatta con Trackerfield, perché mi sono fatto con questi schemi che a tutt'oggi posseggo, dove col punteggio poi potevo già predictare una partita fatta bene o meno bene.
E questo era Trackenfield, un gioco davvero sorprendente per l'epoca, che come detto è riuscito a generare di nuovo molto interesse nei giochi sportivi, dandone questa rinascita. Io ho deciso di dargli 7 tentativi, anche se non ci sono in realtà nel gioco, su 10, perché è un gioco che, non essendo appassionato di giochi sportivi, ci ho giocato appunto sul Commodore 64, che magari non era il miglior porting, quindi non me lo sono magari goduto al meglio, perché anche per via dei colori, ad esempio, anche solo il Commodore 64 sono colori più spenti, un po' più smorti rispetto all'arcade, che è sempre stato molto colorato, anche con i personaggi molto, molto caratterizzati. E è un gioco che, come detto, ci devi dare sia pazienza che anche fisico, che anche muscoli, siccome sono sempre stata una persona molto pigra e quindi non mi ci sono mai dedicato, forse perché non avevo neanche la compagnia adatta, non eravamo molto appassionati di questo tipo di giochi smanettoni, e quindi un po' mi dispiace averlo perso, ma indubbiamente avendolo recuperato dopo, anche come detto nella sala giochi, quando siamo andati a vedere la versione con la trackball, e anche ricercando per questo episodio, proprio a spulciare la storia e l'importanza di questo gioco, la cosa che mi ha sorpreso di più, al di là appunto di vari segreti, le varie aneddoti di chi spaccava i pulsanti sala giochi, è proprio forse il torneo, il fatto che abbia per così tanto tempo mantenuto un record del mondo per 1 milione di persone che sono andati a giocare, quindi c'è stato effettivamente poi un campione del mondo di Trackenfield, a sottolinearne l'importanza. È, diciamo, la pari di giochi che hanno portato un sacco di persone, anche solo per quanto dal punto di vista dei tornei. Quindi è un gioco che non ti aspetti, non è un'icona, se vogliamo dire, classica come può essere Pac-Man, Mario o Sonic, però nel suo genere non può non essere ricordato con cuore. E tu, Ace, invece cosa ne pensi?
Intenzione di dare 8 tracciati, diciamo, mi piace l'8, il simbolo dell'infinito, anche da un certo punto di vista, per il valore, l'esempio che ha dato Trackenfield più che altro. E mi piace che è stato uno dei primi giochi che ha inventato un modo per giocare completamente diverso da quello che c'era, lo smanettare, che è diventato un termine tecnico appunto nel gergo dei videogiochi, e poi tantissimi che hanno preso questo sistema per poterlo ampliare, per fare le proprie versioni, per codificare alcuni giochi. E quindi insomma è un grande primato per Konami, che si è messo a fare questo titolo. Ci ha messo dentro anche dei baffoni che mi piacciono, dei personaggi che sono sempre stati molto carini. E poi è comunque una serie che è continuata nel corso del tempo. Prima hai citato Ago, diversi titoli insomma che fanno parte della serie, e poi appunto tanti altri che non fanno parte della serie ma che si si basano sulle stesse meccaniche, quindi sicuramente un gioco da riprovare, da provare in sala giochi, ecco, se avete la possibilità di ritornare nei vari, nelle varie fiere adesso che si trovano sempre cabinati, ogni tanto si vede un track and field utilizzabile, fatelo perché l'esperienza merita sicuramente. E tu, Ago, allora cosa ne pensi?
Allora, prima di rispondere vorrei concludere con l'ultimo aneddoto abbastanza succoso, perché voi avete citato i baffi degli omini. Ecco, lo sapete per quale motivo gli omini hanno i baffi? Per la carenza dell'hardware e del software, che non riusciva a riprodurre fedelmente o perlomeno in maniera credibile una bocca, un volto normale, per cui il baffo con i pixel copriva benissimo quella era una bocca che altrimenti non sarebbe venuta per bene. A parte questo, io al gioco do 10 su 10, ma perché ha fatto parte molto della mia carriera videoludica, mi ha dato tanto, mi ha anche tolto tanto, perché mi ha tolto chili, mi ha tolto energie fisiche e mentali, però sono esperienze che rifarei anche subito, perché mi ha fatto conoscere persone, ha ampliato le mie conoscenze, mi ha tolto la timidezza che avevo quando ero adolescente, perché poi in qualche modo ho conosciuto persone. Quindi oltre che come videogioco gli devo qualcosa anche a livello umano, in qualche modo fa parte della mia esistenza, ha scritto una buona parte della storia della mia vita. Quindi sì, il mio voto è 10 su 10 incondizionatamente.
E anche per questo episodio è tutto. Noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che potete lasciare sulle piattaforme dal quale ci seguite, in particolare magari Apple Podcast ad esempio, una recensione, o anche andando su Spotify lasciandoci un voto, anche dei vostri suggerimenti, quello che potete fare oltre a lasciarci la voce su Enciclopedia dei Videogiochi, poterlo fare anche appunto da tastiera, se non vi vergognate magari di lasciarci il vostro contributo vocale. Ci sono tutti gli strumenti necessari che ha a vostra disposizione per farci sapere cosa ne pensate.
E quindi noi ringraziamo il nostro ospite, sei stato molto importante e per questa puntata speciale, perché appunto ci piace invitare qualcuno di particolare, qualcuno più famoso, meno famoso, più tecnico, meno tecnico, proprio vogliamo variare tanto con gli ospiti e ci tenevamo particolarmente ad avere di nuovo i Mamme Retro Avengers qui ospiti, e quindi grazie Ago per averci aiutato a scrivere un'altra pagina delle Enciclopedia.
Grazie a voi, è stato un grande onore e soprattutto un grande piacere parlare di qualcosa che ho sempre amato, e averne l'occasione di farlo in diretta per me è stato un grosso piacere, quindi grazie a voi di nuovo.
Noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e giocate una pagina alla volta.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
E io sono Ago.
Namaste and be brave.